Vorrei di ascoltare se qualcuno di voi che c'ha, io ho il testo in castigliano, per cui con il testo in italiano, del primo capitolo del Coelet, dal versetto 2 al versetto 11.
Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, si affretta verso il luogo da dove risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno. Poi gira a tramontana, gira e rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno. Raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Tutte le cose sono un travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire. Ciò che è stato sarà. E ciò che si è fatto si rifarà, non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questa è una novità? Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno, si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito.
Bene. Questo pomeriggio dovremmo entrare un poco in questo secondo momento o in questa parte della realtà che noi chiamiamo spazio, luogo o i luoghi e che sotto questa luce che vedevamo anche questa mattina, sotto questa o a partire da questa dimensione di incontro nuovo e di riconciliazione con il tempo che, come dicevamo, non ci appartiene e che non dobbiamo pretendere di cattivarlo, di prenderlo, di tenerlo nelle nostre mani, sotto questa luce anche lo spazio, anche i luoghi assumono un significato etico. Anche i luoghi sono luoghi etici, cioè hanno valore sempre a partire da questo centro fondamentale che è l'incontro. I luoghi sono vuoti senza l'incontro. E questo lo sappiamo nelle nostre culture, dove molte volte ci sono rimasti dei luoghi, perché siamo le culture occidentali, quelle che hanno potuto, per fortuna o per arroganza, mantenere più luoghi del passato, però vuoti. Quanti luoghi vuoti noi ci abbiamo? E più siamo ricchi, più abbiamo dei luoghi vuoti. Normalmente nei luoghi più precari gli spazi sono sempre pieni, non ci sono spazi vuoti. Invece nei mondi dell'abbondanza gli spazi son sempre più vuoti, basta vedere anche nelle nostre case, le persone sono sempre più sole in spazi grandi e magari quelli che devono farsi spazio, come i giovani, non trovano spazi. La Chiesa è uno dei luoghi, per esempio, che è riuscita a conservare di più gli spazi, però anche a svuotarli di più. Cioè, abbiamo degli spazi sacramentali, però vuoti. nella prospettiva del Coelet è interessante perché mentre, come dicevamo questa mattina, il tempo è proprio un termine che torna e ritorna in tutto il libro, sul luogo, sugli spazi non è che si dicano cose specifiche o non si dedica molta riflessione. Anzi, potremmo dire che c'è solo un luogo nell'ambito di questa prospettiva del Coelet, che nel testo che abbiamo appena ascoltato voi lo incontrate al versetto 9b, la seconda parte del versetto 9. Quello che verrà già è successo. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Il luogo è sotto il sole. Cioè, questo è l'unico luogo veramente dove si realizza questa vita, delle persone, delle cose, degli animali. Questo ci potrebbe aiutare ancora al concetto che dicevamo questa mattina, riprendendo questa sapienza di alcuni popoli andini, questa pacia, che non è solo la terra, ma che comprende tutto l'ambiente delle nostre relazioni, anche la casa, gli animali, eccetera, eccetera. Per cui qui è lo stesso. Nel libro del Coelet non si parla di luoghi specifici, magari dei luoghi del lavoro, come vedremo, però soprattutto c'è un luogo che è sotto il sole, cioè questa realtà che noi, dove ci siamo dentro, che non ce la siamo neanche costruita noi, perché non è una casa nostra e basta. E questo mi sembra molto importante. Cos'è che dà senso al luogo, a stare sotto il sole? Anche qui è la relazione con. Il luogo si riempie solo se noi riusciamo a relazionarci davvero con la vita, perché se no, ancora una volta, tutto è porcheria, una schifezza, cioè non, è vuoto, non c'ha un senso vero. In questo senso io credo che c'è un altro, come un'altra luce sapienziale per tutti noi, no? Questa ritorna come imperativo, ancora una volta, la relazione. A cosa ci chiama il Coelet? A relazionarci, e a relazionarci intensamente. Il luogo non sono degli spazi fisici. Il luogo è luogo quando c'è una relazione. Nel mondo biblico questo è assolutamente vero, perché il momento, come dicevamo questa mattina, usando il termine il kairos, non lo fa solo l'incontro tra il divino e l'umano. Il momento lo fa questo avvenimento che fa succedere qualcosa, dove uno percepisce soggettivamente o oggettivamente, come dicevamo questa mattina, secondo una domanda che voi facevate, percepisce che è successo qualcosa. E nel mondo biblico questo Dio che non si può nominare è un Dio profondamente legato ai luoghi, perché lui è il Dio che passa. Questo nella mentalità di Israele, nella teologia di Israele, è molto forte. Dio è solo un Dio che passa, un Dio che realmente tu lo puoi percepire se sei presente nei luoghi. E in questo senso il luogo assume un significato profondamente etico, non perché io nel luogo ci faccio qualcosa, delle cose, ma perché io nel luogo incontro. E la prima esperienza del popolo biblico incarnata in questo padre della fede che è Abramo, si dà solo nel momento in cui Abramo entra in una terra. Prima lui non c'ha l'esperienza forte di un Dio presente. Solo quando arriva, tocca, entra nella terra che gli era stata indicata, lui incomincia a entrare in questo dialogo profondo. Il luogo quindi è un luogo di incontro profondo. Questo Dio che passa, passa nei luoghi. In questo senso i luoghi, come dicevo, non sono importanti perché ci facciamo delle cose. I luoghi sono importanti perché noi ci possiamo incontrare. Per cui sono importanti tutti i luoghi e non solamente alcuni luoghi. Nella mentalità biblica, così come nella mentalità anche dei popoli amerindi, non c'è una distinzione così netta tra il luogo profano e il luogo sacro. Una persona fa il luogo profano o sacro, questo dipende dal suo atteggiamento, non è il luogo. Il luogo potremmo dire che il luogo è già lì che aspetta un incontro. In questo senso, questa dimensione che il Coelet usa, sotto il sole, che è una dimensione che può essere molto ampia, così come può essere molto piccola, locale o quotidiana, è una dimensione carica di forza, cioè è la dimensione che ci può dire qualcosa, no? Sotto il sole può avvenire qualcosa, ma questo qualcosa, ripeto, non è per quello che facciamo. Perché avete sentito, e lo sentiremo tutte le volte, o lo avrete sentito tutte le volte che ascoltate il Coelet, qui c'è la visione che a noi sembra pessimista. Cioè, sotto il sole non succede niente di nuovo. Però, come vi dicevo questa mattina, non succede niente di nuovo se per me le cose sono solo cose. Se io uso solo le cose per un mio interesse, o per produrre qualcosa, per cui il luogo perde il suo significato. Mentre se nel luogo io incontro, questa è la novità, questa è l'apertura a questo mistero. Sotto il sole è il luogo di Dio, è lì che sta questo Dio così senza nome, solo il Dio che passa. Se è un Dio che passa, noi dovremmo continuare a stare dietro a questo Dio che passa, o a stare svegli, come dicevamo questa mattina, dietro il Dio che o davanti o insieme al Dio che passa. E questo ci apre anche a un'altra prospettiva che mi sembra molto importante. In una poesia bellissima di Pablo Neruda, che parla dei luoghi sacramentali del mondo amerindio, lui usa un'espressione molto bella, riferendosi ai luoghi amerindi, e dice: là dove tutto è altare. E credo che l'invito del Coelet va per quella linea lì, va per quella strada. Là dove tutto è altare, cioè come respirare, come stare dentro ai luoghi oggi, a questi luoghi molte volte anonimi. Io lo penso sempre quando devo viaggiare, per esempio negli aeroporti, questi luoghi così asettici, dove sembriamo tutti vestiti allo stesso modo, perché mi colpisce sempre, tutti hanno le scarpe nuove quando viaggiano, sempre. Non so perché, ma vedo che sempre tutti hanno le scarpe nuove, o se le puliscono in quel momento lì, non lo so. Però è strano, cioè abbiamo qualcosa di nuovo, questi sono i nuovi santuari, così come quando andiamo nelle banche, no? Ci mettiamo vestiti abbastanza bene, soprattutto se dobbiamo andare a fare dei contratti. Perché questi sono i nuovi templi nostri. Però anche questi luoghi ascetici, che significato hanno per noi? E come redimere, cioè come liberare questi luoghi ascetici, questi luoghi dove sembra che contino solo le cose e le persone no, perché per esempio in un aeroporto uno non sta lì a vedere se riconosce qualcuno, ma sta lì in mezzo a questa gente, la guarda, che compra, che cammina, che mangia, che dorme, eccetera, eccetera, però dove non ci sono dei rapporti. E l'invito è recuperare questo senso del luogo come altare, che si unisce al luogo, al tempo, che dicevamo questa mattina, come un tempo etico, cioè un tempo di celebrazione, di vita, dove la etica non è qualcosa di... non è un compito, non è una norma, ma è realmente celebrare, cioè prendere contatto, parlare con le cose e farle parlare. E c'è un altro aspetto che per me è molto bello, cioè se noi uniamo queste due dimensioni, non le lasciamo separate, il tempo e il luogo, quello che abbiamo detto nel mondo andino, almeno nel mondo quechua, aymara è la paccia, no? Questo, tutta questa dimensione. Se noi uniamo queste due dimensioni, di lì nasce una cosa molto bella, che è la casa. Oltretutto nella filosofia, nella cosmovisione andina, il mondo è casa. Ci sono anche delle interpretazioni simboliche, come disegni anche, grafici, che riflettono, e anche in alcune celebrazioni, la celebrazione sempre ha gli elementi della casa, anche quando tu celebri qualcosa in relazione alla terra, alla semina o alla, come si chiama, la cosiccia, il raccolto. È bellissimo, cioè ci sono tutte le dimensioni della casa, per esempio c'è per la terra quella che si chiama la mesa, la Pachamama, che sarebbe la tavola, preparare la tavola per la terra, per cui si prepara il cibo per darlo alla terra, così come la terra in altri momenti celebrativi te lo prepara a te, cioè tu te lo cucina lei nel suo seno. Però se noi uniamo queste due dimensioni, nasce la casa. E la casa, vi dicevo anche ieri sera nell'introduzione, se andiamo un po' alle radici del termine etica, noi incontriamo precisamente come radice fondamentale dell'ethos greco la casa. La casa è, potremmo dire, il sogno etico. Ricostruire la casa sotto il sole. E vi rendete conto per cui, perché il Coelet è molto critico su questa cosa? Cioè, come dire, voi vivete in mezzo a tante cose, avete tanti oggetti, però non avete una casa, è un caos, è tutto una porcheria, come dice lui. Cioè, non vi serve a niente, perché questi oggetti vi separano, o attraverso di tutte queste cose che voi ci avete vi separate o diventate padroni, sfruttate gli altri, vi separate perché diventate troppo autonomi, troppo ricchi, e non costruite una casa, cioè non vivete eticamente. E in questo senso allora il luogo assume un significato molto più profondo. Nel mondo amerindio, soprattutto nel mondo amerindio andino, c'è un termine per indicare tutto questo, cioè nel mondo Aymara, per esempio, si riconoscono gli spazi, no, come spazi di celebrazione o come spazi dove c'è stato un passaggio o una visita del mistero o di Dio. Però, guardate, è molto bello. Loro dicono che l'unica cosa che fa uno spazio profano o sacro è l'amore. Cioè, è profano tutto quello che non amiamo. E è sacro tutto quello che amiamo. Per cui l'impegno della nostra storia è imparare a amare. Imparare a redimere anche questi spazi che invece non sono spazi d'amore, perché sono spazi violenti, perché sono spazi, come molte volte anche nel nostro vivere comunitario, sociale, gerarchici, cioè sono spazi o spazi solo dove le persone fanno delle cose, fanno tante cose, ma non si conoscono, non si amano, non gli interessa niente del vicino. Cioè, questo io credo che è realmente la proposta che il Coelet ci fa. Non è un problema se avere una grande casa o una piccola casa. Il problema è cosa fai in questo spazio, cioè chi sei in questo spazio, come tu entri e come stai in questo spazio con delle altre persone, con delle cose. Adesso questa etica, cioè questa casa, e ripeto, nel mondo amerindio il mondo è la casa e tutto tende verso la ricostruzione di una casa, e questo credo che è molto bello anche sulla questione che pensavamo come progetto con il CIPAX, cioè ricostruire luoghi di incontro o permettere o far sì che la gente non abbandoni la casa, perché casa poi non è solo la casa questa, è tutto, è la terra. In Aymara, più che in Quechua, la casa ha un significato, un termine che vuol dire anche questo, cioè l'accoglienza, il luogo è come se fosse una madre. Per quello che la terra la chiamano madre terra, cioè perché è la prima casa dove uno nasce, dove uno si nutre. E ripeto, provate a pensare, questi sono tutti i gesti della casa: mangiare, dormire, accogliersi, proteggersi. Alla terra se le chiedono tutte quelle cose lì. Tu devi proteggerci, noi ti proteggiamo, però tu anche devi proteggere, non farci del male, e facci riposare quando siamo stanchi o facci divertire quando siamo allegri, no? E per cui la casa è tutto, sono gli alberi, sono tutte le coltivazioni di prodotti della terra, eccetera, eccetera. E però la casa sono anche le cose, no? In questa casa ci stanno delle persone, ci stanno gli animali, ci sta anche Dio, il mistero. Normalmente nelle culture amerindie, originariamente, dopo il cristianesimo è cambiato molto, però originariamente Dio non si nominava, era come per gli ebrei, non si poteva nominare. Dio era, se lo poteva solo adorare con dei gesti, ma non si poteva nominare. Queste persone sono quelle che, potremmo dire, hanno il ruolo più grande, no? Hanno il compito di far crescere questa casa, no? E sono i protagonisti o le protagoniste principali, perché sono quelle che riempiono la casa. Una casa indigena non è che non è piena perché non conosciamo l'arte, non ci piacciono i quadri, Cioè, la casa Cerolta è piena, ma è piena delle cose che servono. Le cose che non servono non è importante. Per cui è una forma, sì, che credo anche lì dovremmo imparare un po' che tipo di arte vivere con queste persone. Però quelle che fanno realmente la casa sono le persone. E non si può pensare... per loro, per esempio, quando io dico che mia madre, anche se ha i figli molto vicino, sempre lì, però vuole vivere da sola, vive in una in casa grande da sola dopo che è morto mio papà, loro da sola, gli sembra una cosa stranissima, perché non si può pensare una persona in una casa da sola, perché è come se non avesse la casa, perché la casa la facciamo tutti. Cioè, le persone sono una parte importantissima, però anche gli animali sono una parte importantissima. Sotto il sole ci stanno anche loro. E hanno gli stessi diritti, non in queste forme tonte dell'Occidente, che a volte tratta gli animali come se fossero dei bambini, per cui cibi a parte, cliniche, tutte quelle cretinate che sappiamo. Ma... gli animali, per esempio, hanno un nome. Noi abbiamo 21 galline e 21 galline hanno un nome. Io mi confondo sempre, perché poi altrettanto sono nomi quechua, ma le galline hanno un nome. E io non posso chiamare una gallina con un altro nome. Ce ne sono due che dormono sempre sopra il mio computer e devo chiamarle per nome per toglierle dal computer. Si vede che sono molto intellettuali. Sì, sempre, si accomodano tra il computer e la stampante, sempre. E piace, da quando c'è il tuo internet loro vogliono stare. No, quando lavoro magari ci cercano di andare sul letto, tu c'hai una fotografia. Però se ci siamo noi nella camera le mandiamo via, ma se chiudo la porta entrano dalla finestra e si accomodano sempre lì, tra il computer. E sono due amiche, sono due galline sempre insieme. Che hanno un nome. Gli animali, a parte la cosa simpatica, sono preziosissimi nella casa, fanno parte, sono membri della famiglia. Hanno un nome, normalmente, anche se tutto il mondo cristiano ci prende in giro, si battezzano, cioè il nome, se le dà un nome, se sono, per esempio, se sono... pecore, femmine, le mettono gli orecchini, l'agnellino che avete visto che c'è nella foto del libro è un maschio, lui gli abbiamo messo poi una cosa tutta colorata che mettono un collare, però normalmente ci sono dei momenti in cui questi animali devono assumere il loro ruolo di animali, no? E sono importantissimi. Io chiamerei questo, con gli animali potremmo metterci poi la terra e tutte le piante, la creazione, questo sarebbe il problema ecologico. Il problema ecologico è su un problema di casa, di luogo, cioè come la vogliamo costruire questa casa? La vogliamo sopportare, cioè abbiamo questa creazione, vabbè, stia. Lo vogliamo solamente sfruttare oppure ci incominciamo a pensare, c'ha un nome tutto questo. E poi c'è in questa casa anche tutto l'aspetto del mistero. Il mistero non è, per questo io non riesco a chiamarlo tanto Dio, nel senso che il mistero non è solo qualcosa di un riferimento da persona a persona. Il mistero è, per esempio, in questo ambito, la vita e la morte, la malattia, a volte l'incomprensione tra di noi. E questo è un mistero. Questo non ci appartiene, come dice varie volte il Coelet. Perché poi tutto quello, se voi andate anche in un altro testo, del Coelet, vabbè, al capitolo 8, al versetto 17 di nuovo, c'è cioè questo sentimento, no, della casa come qualcosa che appare sotto il sole, me ne sono perso, comunque poi ve lo dico. 8, versetto 17. Però il Coelet ha questa impronta, cioè lascia questa impronta del mistero in tutti questi avvenimenti. Però, ripeto, il mistero non è solo qualcosa personale. Il mistero sono tutti questi avvenimenti, eventi della vita, quotidiani o no, che toccano direttamente gli abitanti della casa, o gli animali o la terra, oppure che toccano magari il mondo, come possono essere eventi più grandi, più planetari. In questo senso, tutti abbiamo bisogno di tutti. Non si può ricostruire una relazione sotto il sole pensando di poterlo ricostruire, per esempio, solo come persone, solo come persone animali o terra, senza il mistero, o solo persone mistero, senza gli animali e la terra. E questo è anche un sentimento di limite, cioè abbiamo bisogno. Noi siamo troppo, io credo, nella prospettiva occidentale, troppo delle persone troppo sicure. Non osiamo dire alla creazione, alla terra, che ne abbiamo bisogno. Anzi, ripeto, come vi dicevo ieri, quando a Assisi ascoltavo questa prospettiva così diversa per me, no? Che anzi siamo più perfetti perché siamo più autonomi degli eventi naturali, e quindi tutti questi movimenti che forse bloccano, secondo una certa prospettiva, il cammino dello sviluppo dei popoli. Io credo che non è così, no? che la proposta che il Coelet ci fa è relazionarci, e relazionarci per ricostruire questo luogo, come diceva Pablo Neruda, dove tutto è altare, dove i gesti sono più celebrativi che produttivi. Adesso io lo so che queste cose possono lasciarci come siamo. Se li accogliamo, io credo che dobbiamo cambiare. Io non vi dico per cambiare dobbiamo far questo, però sì, il luogo lo dobbiamo ripensare più umano. Per questo il Coelet dirà, e poi lo vediamo quando parliamo di più di questa relazione, mi sembra domani, se mi ricordo, questa relazione con le cose. Il Coelet dirà che dobbiamo saper godere delle cose, dobbiamo saper far festa, gioire, così come dobbiamo sapere anche soffrire, cioè incontrare questo mistero, dove mistero vuol dire realmente non sapere che cos'è, non poter dir niente. Per questo loro Dio non lo nominavano, così come l'antico popolo di Israele non lo nominava, non lo nomina, perché non lo puoi dire. Questo è il mistero, questo è Dio. È un invito, quindi, ancora una volta, in questo senso, a essere, a lasciarci purificare, a essere più semplici, più limpidi, più nudi davanti a queste cose, non tanto a preoccuparci, lo facciamo o non lo facciamo, però a lasciare che tutte queste cose realmente parlino. Se non lo facciamo noi, ripeto, è molto bello, ci sono delle altre persone che lo fanno. E le persone che lo fanno non lo fanno per giudicarci, ma lo fanno gratuitamente, cioè godono di quello che fanno. Di lì si ricostruiscono questi spazi, la casa. Per cui il luogo è un altro termine fortemente etico. Se noi vogliamo una nuova etica in questo nuovo millennio, dobbiamo ripartire da un incontro, riconciliarci con gli spazi o cambiare questi spazi. Perché, come vi dicevo, ci sono degli spazi che sono spazi di morte. A me le banche mi impressionano sempre di più, perché quando vedo, io non so adesso qui perché non ci sono entrate, ma laggiù c'è pieno di polizia, ma non per custodire le persone, ma per custodire dei pezzi di carta. Cioè è impressionante che noi preferiamo che ammazzino una persona invece che ci rubino dei pezzi di carta che sono falsi, cioè che non hanno un significato, come quando parleremo dell'economia, poi lo diciamo, che ci abbiamo dato noi. Però questo è importantissimo, cioè ricostruire, redimere, liberare anche i nostri luoghi e riempire i nostri luoghi, cioè questi luoghi che per noi sì sono tanto importanti, ma io mi ricordo la prima volta che tornai, la prima volta che andai in America Latina e poi ritornai e vivevo qui a Firenze, che è la città, una delle città più belle. Però io dicevo, sì, va bene, tutti questi capitelli, queste cose, bello. E io vengo da una famiglia di artisti dove da 5 anni ci raccontavano gli stili e tutto quello che volevo. E mi piace e godo quando vedo queste cose. Però a me mi faceva realmente problema. Dicevo, sì, ma queste cose, e la gente, cioè, quest'altra casa. Questa casa che poi l'Apocalisse dice che è l'umanità, dove non c'è tempio, no? Ma ci sono solo queste infinite moltitudini di razze, popoli, lingue, nazioni. Dove stiamo? Che spazi? E questa casa dove ciascuno è una parte importante. 5 minuti perché voi possiate reagire.